Buonasera amici ascoltatori, Enzo vi saluta e vi ringrazia per la vostra attenzione che ci presterete sicuramente. Quindi, passato il weekend, mi auguro in grande serenità, eccoci qua ancora insieme questa sera, primo giorno della settimana, lunedì, per andare avanti nel nostro studio della Bibbia. E se vi ricorderete, ci siamo lasciati proprio l'ultima volta, vale a dire venerdì sera, con l'analisi, con lo studio, o esattamente, meglio dire, con la lettura del capitolo 19 del Vangelo di Luca. E abbiamo visto insieme chi fosse Zaccheo, questo personaggio, questo pubblicano, questa persona scomoda per quei tempi che aveva incontrato Gesù, ecco che la sua vita allora era cambiata. Poi avevamo visto Gesù che entrava in Gerusalemme e la folla lo acclamava, lo osannava, e avevamo riflettuto sul fatto che quella stessa folla qualche giorno dopo lo avrebbe in pratica visto morire sulla croce e avrebbe gridato a Pilato: crocifiggilo, crocifiggilo. Dopodiché, quindi, concluso il capitolo 19, eccoci qua e possiamo iniziare con la lettura adesso dei primi quattro versetti, ma prima di entrare nel vivo della lettura qualche parola di introduzione a questo capitolo 20. Nel capitolo che ci sta davanti, il Signore Gesù è a Gerusalemme. Egli si incammina con determinazione verso Gerusalemme, già a partire dal capitolo 9, ed ora, finalmente, è arrivato. In tre diversi giorni, egli entrò nella città. Lui non ha mai pernottato lì, in quella città. Egli pianse sulla città, poi purifica il Tempio per la seconda volta, e ora abbiamo il suo ultimo incontro con i capi religiosi. La sua autorità viene messa in dubbio, il che dà l'occasione di dare loro la parabola della vigna. Poi gli viene domandato riguardo al pagare le tasse a Cesare o meno, e la questione dei Sadducei riguardo alla resurrezione. E infine, in questo capitolo 20, egli ha una domanda per gli scribi. L'autorità di Gesù viene sfidata. Eccoci quindi pronti per leggere i primi quattro versetti. Uno di quei giorni, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: «Dicci, con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato questa autorità?» Ed egli rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Gesù venne nel tempio ogni giorno e insegnò fino a quando fu arrestato nei giorni di Pasqua. Egli risponde all'ingannevole domanda dei farisei con un'altra domanda. Questa era una domanda alla quale i capi religiosi non potevano rispondere senza condannare se stessi. Dovettero appartarsi in fretta per decidere che risposta dare. Ma andiamo avanti nella lettura, arrivando fino al versetto 8. Ed essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni fosse un profeta». E risposero di non sapere da dove venisse. Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». La loro domanda non era onesta e sincera. Se fossero stati disposti ad accettare Giovanni, sarebbero stati disposti anche ad accettare il Signore Gesù Cristo. Se loro avessero creduto in Giovanni, non avrebbero mai messo in dubbio l'autorità del Signore Gesù. La parabola della vigna, di cui vi accennavo prima nell'introduzione, viene riportata anche in Matteo e nel Vangelo di Marco. Ma andiamola a leggere qua nel testo di Luca, dai versetti 9 sino al 16. Poi cominciò a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la affidò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio per molto tempo. Al tempo della raccolta mandò un servo da quei vignaiuoli perché gli dessero una parte del frutto della vigna. Ma i vignaiuoli, dopo averlo percosso, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò un altro servo, ma dopo aver percosso e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, e quelli, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che farò? Manderò il mio diletto figlio, forse a lui porteranno rispetto». Ma quando i vignaiuoli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento: «Costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra». E lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Dunque, che cosa farà a loro il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaiuoli e darà la vigna ad altri. Essi, udito ciò, dissero: «Non sia mai». E così abbiamo letto fino al versetto 16. il proprietario della vigna continua a mandare servi al vignaiuolo per vedere come andavano le cose. Uno per uno i servi vengono picchiati allo stesso modo. Dio mandò profeta dopo profeta a Israele e loro vennero rigettati, proprio come in questa parabola. Tanti di loro vennero lapidati e uccisi. Infine, il Padre mandò suo figlio. Gesù Cristo era il figlio, ed egli stava dicendo a questi capi religiosi esattamente ciò che avevano in mente di fare con lui. Loro lo avrebbero crocifisso, e Dio lo stava permettendo. Dopo averli confrontati con la parabola, egli pone una domanda teologica. Leggeremo dal versetto 17 al 19 del capitolo 20 di Luca. Ma egli li guardò in faccia e disse: «Che significa dunque ciò che sta scritto? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare. Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». In quella stessa ora gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma temettero il popolo, perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro. Il Signore stava dicendo che loro potevano ucciderlo, ma che non potevano distruggere lo scopo di Dio. La pietra, che loro avevano rigettata, diventerà la pietra angolare. Questa è una chiara profezia del rifiuto del Signore e del successivo trionfo. Oggi tu ed io possiamo appoggiarci a quella pietra, pietra che è Cristo Gesù, e possiamo essere salvati, cioè dobbiamo venire a Lui come peccatori, rotti nello spirito, col cuore infranto. Se lo facciamo, poggiamo sulle fondamenta che nessun uomo può mettere, la pietra che è Gesù Cristo. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Così ci viene detto in Prima Corinzi al capitolo 3, nel versetto 11. Daniele parla di quella pietra che cadrà in giudizio un giorno e ridurrà in polvere le nazioni che lo rigettano. Daniele ci dice tutto questo al capitolo 2 del suo libro. Ciò che il Signore sta dicendo in questa parabola è chiaro come il sole a mezzogiorno. Non si poteva fraintendere. Possiamo vedere che i capi religiosi di certo hanno capito il punto della sua parabola. Per fare questo leggeremo fino al versetto 25. Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo così all'autorità e al potere del governatore. Costoro gli fecero una domanda: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. Ci è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma egli, accortosi del loro tranello, disse: «Mostratemi un denaro. Di chi porta l'effigie e l'iscrizione?» Ed essi dissero: «Di Cesare». Ed egli a loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». La domanda fu fatta da veri ipocriti, quali erano loro. Gli erodiani erano quelli che fecero questa domanda perché si volevano sbarazzare di Cesare e far regnare la casa di Erode sopra Israele. La domanda degli erodiani era una trappola per catturare Gesù. Se egli avesse detto sì di pagare i tributi a Cesare, allora avrebbe messo Cesare prima di Mosè e prima del loro Messia. Se egli avesse detto no di non pagare i tributi a Cesare, allora lo avrebbero arrestato i romani. Il metodo che adotta Gesù nel rivoltare la domanda è un capolavoro. Egli chiede una moneta romana. Questo vuol dire che Gesù non aveva soldi? Perlomeno fece tirar fuori la moneta a loro. Loro usavano la valuta legale dell'impero romano. Roma provvedeva a certi vantaggi e privilegi, manteneva la legge e l'ordine secondo i loro standard e li proteggeva. Loro costruivano e mantenevano strade e tenevano aperte le vie marittime. Avevano un sistema valutario universale che era un aiuto per gli affari. Loro dovevano qualcosa a Roma per l'uso della moneta, delle strade, della legge e dell'ordine. A Cesare spettava qualcosa. Anche a Dio spettava qualcosa. Egli provvedeva tutte le cose utili, luce, aria, acqua e gli elementi dai quali strade e monete provenivano. Ci sono due aree di vita in cui abbiamo noi una responsabilità. L'uomo ha sia un obbligo terreno che uno celeste. Lui ha una responsabilità fisica ed una responsabilità spirituale. I cittadini del cielo pagano le tasse quaggiù. I pellegrini di quaggiù dovrebbero depositare le ricchezze eterne in cielo. Andiamo avanti nella lettura. Poi si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che ci sia resurrezione, e lo interrogarono dicendo: «Maestro, Mosè ci ha prescritto, se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello». Abbiamo letto fino al versetto 28. Questo si trova in Deuteronomio al capitolo 25, dal versetto 5 al 6. Era una legge non comune che vediamo applicata nel libro di Ruth. Ma ora andiamo avanti nel testo di Luca, leggeremo fino al versetto 36. «C'erano dunque sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza figli. Il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fino al settimo, morirono senza lasciar figli. Infine morì anche la donna. Nella resurrezione, dunque, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e sette l'hanno avuta per moglie». Gesù disse loro: «I figli di questo mondo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire e alla resurrezione dai morti, non prendono né danno moglie, neanche possono più morire, perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della resurrezione». In accordo con le citazioni di Matteo e Marco di questo avvenimento, egli dice a questa gente che il problema era che loro non conoscevano né la scrittura né la potenza di Dio, perché Gesù, continuando, dice che poi i morti risuscitino, lo dichiarò anche Mosè nel passo del pruno, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ora egli non è Dio di morti, ma di vivi, perché per lui tutti vivono. E così siamo arrivati a leggere sino al versetto 38. Dopo gli erodiani, i farisei, anche i sadducei lo sfidano con una domanda a trabocchetto a sfondo teologico. I sadducei rigettavano il soprannaturale, perciò non credevano nella resurrezione. La loro domanda nasce da una situazione creata dal sistema mosaico. I sadducei cercano di farlo sembrare ridicolo, facendo sposare la donna sette volte. Non è molto probabile, ma un tale fatto potrebbe anche succedere. Ai nostri giorni ci sono esempi di persone che sono state sposate così tante volte, ma di solito loro sono più preoccupate della vita presente che di quella futura. I sadducei, come setta, sorsero circa 300 anni prima di Cristo. La maggior parte dei sommi sacerdoti e i politici del Tempio erano sadducei. Loro erano famosi e ricchi. I sadducei rinnegavano i miracoli. Loro toglievano dalla scrittura il soprannaturale. Loro erano in diretto conflitto con i farisei, che invece ci credevano. Loro non hanno mai accettato l'infallibilità della scrittura. I sadducei erano i nemici più grandi che Cristo avesse ed erano i maggiori istigatori della persecuzione della Chiesa primitiva. I farisei, insieme ai sadducei, erano le guide nella persecuzione del Signore Gesù. Dopo la morte del Signore, i farisei lasciarono stare l'intero affare. Loro non avevano più interesse a perseguitare lui e i suoi seguaci, infatti tanti di loro diventarono cristiani. I sadducei invece continuarono perseguitando la Chiesa. Puoi leggere dell'inizio di questo nel terzo e quarto capitolo degli Atti. La resurrezione era la prova del fuoco per i sadducei. Loro non credevano in una resurrezione fisica, ma solo simbolica. Un fariseo, di nome Nicodemo, si convertì. E Atti, al capitolo 6, nel versetto 7, ci dice: «E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede». Tanti sacerdoti quindi diventarono credenti, ma non viene riportato di nessun sadduceo che si fosse convertito. È curioso notare come nella scrittura non sia specificatamente menzionato nessun sadduceo che sia andato a Cristo per essere salvato. Questo non vuol dire che i sadducei non possono essere salvati, ma prova quanto questo sia difficile per chi esclude il potere di Dio nell'agire al di sopra o al di là delle leggi naturali da lui stesse create, e quindi il fatto di un'esistenza concreta dopo la morte. Il Signore conclude questa sequenza di domande e risposte con una domanda rivolta agli scribi. Alcuni scribi, rispondendo, dissero: «Maestro, hai detto bene», e non osavano più fargli alcuna domanda, ed egli disse loro: «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siede alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore. Come può essere suo figlio? Mentre tutto il popolo lo ascoltava, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti, amano essere salutati nelle piazze e avere i primi posti nelle sinagoghe e nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una condanna maggiore. E così siamo arrivati alla fine, con questa lettura degli ultimi versetti, alla fine del brano del capitolo 20. Proprio qui Gesù insegna della sua identità come Messia. Come poteva Davide, nel Salmo 110, dove sta parlando di un futuro suo discendente, chiamare il proprio bis nipote suo Signore? L'unico motivo per cui lui può chiamarlo il suo Signore è che lui, Gesù, è il Signore. L'unica via per cui egli può essere Signore è quella di essere più che il figlio di Davide. Egli deve essere il figlio di Dio, nato da una vergine, come dicono le profezie. Possiamo anche notare che qui Gesù attribuisce il Salmo 110 a Davide in modo certo. Dice inoltre che Davide scrisse questo Salmo guidato dallo Spirito Santo e conferma che questo Salmo sta parlando di cose concernenti proprio lui, il Messia. Arriviamo alla sezione profetica del Vangelo di Luca. Anche se corrisponde al discorso del Monte degli Ulivi in Matteo e Marco, c'è una differenza nelle similitudini. Il Vangelo di Matteo ci dà le tre domande che i discepoli fanno al Signore Gesù. Quando saranno queste cose, cioè che non verrà lasciata pietra su pietra? Seconda domanda, quale sarà il segno della tua venuta? E infine terza, e quale sarà il segno della fine dei tempi? Queste domande vengono riportate in Matteo al capitolo 24. Nel capitolo davanti a noi, il capitolo 21 di Luca, egli risponde alla prima domanda, quando saranno queste cose, e Luca si occupa di uno degli aspetti più pratici della profezia e non c'è nessun mistero, speculazione nel suo significato, perché la maggior parte del rapporto di Luca non è più profezia, è storia. Fu adempiuto nel 70 d.C. Dopotutto, profezia è il contenitore in cui la storia viene versata e c'è già stato versato qualcosa. Questo capitolo inizia con Gesù che osserva come delle persone facciano le loro offerte a Dio e la sua approvazione alla vedova povera. Ma andiamo a leggere i primi 4 versetti del capitolo 21. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti». Perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Paragonato alla ricchezza di quel tempio, ed era davvero un tempio ricco, il dono della vedova non era un granché. I suoi 2 spiccioli non facevano granché per la manutenzione del tempio. Gesù comunque non misura i doni così. Egli non misura quanto tu stai donando, ma quanto tieni per te. Non viviamo sotto il regime della decima, perché questo sistema ti dice solamente quanto devi dare. Sulla base della decima è ovvio che il 10% di una persona che non ha abbastanza per vivere è proporzionalmente superiore al 10% di un miliardario, perché la persona povera detrae da quella che è la sua necessità e non dal superfluo come invece fa il miliardario. Poi Gesù risponde alla domanda: quando saranno queste cose? E leggiamo a tal proposito il versetto 5 e 6 del capitolo 21 di Luca. Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed egli disse: «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Quando il Signore fece notare che la povera vedova aveva dato più di tutti i ricchi, i discepoli dissero: «Guarda il Tempio, le ricchezze in esso, le pietre di valore nelle sue costruzioni». La ricchezza era davvero impressionante, ma la vedevano davvero? La sua magnificenza presto se ne sarebbe andata, presto sarebbe stato in rovina, neanche una pietra sarebbe rimasta sopra l'altra. Questa è anche la fine della ricchezza del mondo, non sarà qui per sempre. Il versetto 7 del capitolo odierno dice: «Essi gli domandarono: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Troverai che nei Vangeli di Matteo e di Marco l'enfasi è messa sulle ultime 2 domande che vennero fatte al Signore Gesù. Qual è il segno della tua venuta? È il segno della fine dei tempi? il ritorno di Cristo è la cosa più importante in Matteo, ed egli risponde a domande che sono in relazione a questo. Ora, qui in Luca, egli enfatizza quando non ci sarà più rimasta pietra su pietra, cioè la distruzione di Gerusalemme. Anche se questa è una parte del discorso sul Monte degli Ulivi, Gesù probabilmente risponde alla prima domanda dei discepoli. Poi più tardi gli chiesero dettagli, egli diede loro informazioni più complete che sono quelle che troviamo nel Vangelo di Matteo. Leggiamo ora il versetto 8 del capitolo 21 di Luca. Egli disse: «Guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo «sono io» e «il tempo è vicino, non andate dietro a loro». La caratteristica dei tempi è che ci sarebbero dei falsi cristi, il che è una caratteristica del tempo nel quale viviamo noi, ed è stato così da quando Gesù era sulla terra. C'erano dei falsi messie ai suoi tempi, e oggi ci sono coloro che dicono di avere poteri soprannaturali. Anche se parlano di Gesù, prendono il suo posto e prendono per sé la gloria che dovrebbe essere sua. Io penso che ci sono parecchi falsi cristi in giro, e certamente le false religioni abbondano. Andiamo avanti nella lettura. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. E così troviamo queste parole di Gesù scritte dal versetto 9 al versetto 11. La guerra è un'altra caratteristica di questa era. La guerra si intensificherà verso la fine dei tempi. Anche se il pacifismo sta crescendo, la parola di Dio dice: «Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno». Così dice Paolo nella sua prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, nel versetto 3. Proprio adesso ci troviamo in quella posizione. Le guerre sono una caratteristica dell'intero periodo finché tornerà il Signore, così come pestilenze, carestie e catastrofi naturali. Bene, intanto io vi invito a risentirci proprio domani e intanto non faccio altro che augurarvi, perché no, un buon riposo.